La guerra a Gaza a causa dei combattimenti in corso a Rafah ha chiuso uno dei principali ospedali della città, altri due, gli unici funzionanti, rischiano di chiudere entro 3 giorni se non arriverà il carburante. L'allarme lanciato dall'OMS, oggi aperto e subito richiuso da Israele, il valico di Kerem Shalom. Il segretario di Stato americano Austin ha confermato poco fa che gli Stati Uniti stanno rivalutando l'invio di armi a Tel Aviv per l'operazione militare a Rafah. Premierato, la destra accelera, al Senato oggi è entrata nel vivo la discussione, l'opposizione ha presentato centinaia di emendamenti e accusa capo dello Stato sminuito, Parlamento ridotto a passacarte. Il PD annuncia una manifestazione a difesa della Costituzione. Liguria, dopo Nordio anche Tajani evoca la giustizia ad orologeria. L'inchiesta poteva partire mesi fa, dice. Venerdì l'interrogatorio di Toti, il governatore, e domiciliari per ora non si dimette. Intanto sequestrati altri 200.000 euro a Spinelli, tra i principali imprenditori arrestati. Migranti, l'Italia amplia la lista dei paesi considerati sicuri, 6 in più, tra cui Egitto e Bangladesh. Per chi è nato lì sarà più difficile ottenere la protezione, dovrà essere il richiedente asilo a dimostrare di essere perseguitato. È l'ultimo tassello del piano Meloni, da un lato fermare le partenze, dall'altro aumentare i rimpatri. Buonasera dalla redazione, le 19:32 minuti, il giornale radio in apertura alla guerra a Gaza. Israele sta intensificando i bombardamenti su Rafah. Oggi l'artiglieria israeliana ha colpito diversi edifici residenziali nella zona orientale e centrale della città, provocando una serie di incendi. Secondo l'ONU, circa 200 persone stanno lasciando ogni ora la città a seguito dell'ordine di evacuazione israeliano. Uno dei 3 ospedali di Rafah, al-Najjar, non funziona più a causa delle ostilità in corso e gli altri 2 rischiano di chiudere tra 3 giorni se non arriverà il carburante. E l'allarme lanciato dal direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ghebreyesus, che ha anche confermato che gli aiuti umanitari, compreso il carburante attesi per oggi, non sono arrivati. Questa mattina Israele aveva annunciato l'apertura del valico di Kerem Shalom, che sarebbe stato chiuso però poche ore dopo, nel pomeriggio, insieme al valico di Erez. Ascoltiamo Flavia Pugliese, direttrice regionale dell'ONG We World in Medio Oriente.
Il transito degli aiuti umanitari al momento è controllato interamente dalle forze militari israeliane. I valichi, i 2 o 3 valichi che dovrebbero essere usati per garantire l'ingresso dei camion, sono al momento presidiati dalle forze armate, che decidono in maniera totalmente arbitraria la modalità e i tempi di apertura. In questo contesto, la chiusura o la riduzione della funzionalità dei crossing points è catastrofico per poter garantire un minimo, perché parliamo sempre di minimo supporto umanitario. Sembra dalle notizie che stamattina abbiano riaperto il valico di Kerem Shalom, ma non è chiaro se poi tutta la quantità dei camion che sono in fila in attesa di essere appunto autorizzati effettivamente sarà garantita nel prossimo giorno. E si stima che comunque la quantità degli aiuti umanitari che sono contenuti in questi camion è totalmente insufficiente a coprire gli eventuali bisogni. Ricordiamo che stiamo operando in un contesto dove le distribuzioni non avvengono in modo ordinato, dove appunto i camion delle organizzazioni, compresa la nostra, scaricano i pacchi e gli scatoloni contenenti gli aiuti in condizioni inaccettabili, sotto file di gente che affamata, che si ammassa una sopra l'altra per poter a ricevere una qualsiasi forma di aiuto.
E intanto al Cairo sono in stallo le trattative per una tregua, lo riferisce Arez, che cita una fonte israeliana, mentre il segretario americano alla difesa Austin ha confermato poco fa che gli Stati Uniti stanno rivalutando il trasferimento di armi ad Israele per le preoccupazioni legate all'operazione militare a Rafah. Sentiamo Roberto Festa.
Il blocco degli invii militari è già un atto piuttosto forte. Il modo in cui Biden dice a Netanyahu anche la pazienza dell'alleato più stretto di Israele ha un limite. Oggi il portavoce dell'esercito israeliano minimizzava il blocco negli aiuti militari. Israele del resto ha nel suo arsenale strumenti di guerra sufficienti a far partire l'offensiva Rafah, ma comunque la decisione americana è significativa. È un avvertimento, l'avvertimento appunto che gli Stati Uniti potrebbero ancora andare più in là. Come? Per esempio sospendendo altre forniture militari. Israele necessita soprattutto di munizioni, di bombe, un blocco nelle importazioni dagli Stati Uniti di questi strumenti di guerra sarebbe un problema. Joe Biden potrebbe però usare anche un'altra leva, quella delle Nazioni Unite. Sinora gli Stati Uniti all'ONU hanno bloccato praticamente tutto ciò che riguarda Israele, si sono astenuti soltanto su una misura che prevedeva un vago cessate il fuoco. Ecco, se Israele perde il sostegno granitico degli Stati Uniti all'ONU, ci sono problemi molto seri. E poi sinora gli Stati Uniti hanno sempre escluso che ci possono essere mandati di cattura internazionali per i responsabili israeliani della guerra su Gaza, quelli appunto mandati di cattura del Tribunale Internazionale dell'AIA. Ecco, se Washington ritira il suo scudo protettivo, per i leader politici e militari israeliani inizierebbe un vero e proprio incubo, cioè ogni loro uscita dal paese implicherebbe il rischio d'arresto.
Kiev non ha chiesto alla NATO di inviare proprie truppe nel paese, a dirlo è il segretario generale dell'Alleanza Atlantica Stoltenberg in visita oggi a Roma, dove ha incontrato Giorgia Meloni. La NATO non ha intenzione di schierare forze in Ucraina, ha spiegato Stoltenberg. Quando ho visitato l'Ucraina la scorsa settimana, gli ucraini non hanno chiesto truppe NATO, quello che hanno chiesto è più supporto. Le frasi del numero uno della NATO arrivano dopo che il presidente francese Macron aveva rilanciato la possibilità, sia pure come eventualità da non escludere, di inviare soldati in Ucraina. E veniamo alla politica italiana. Nell'aula del Senato è cominciata la discussione generale sul premierato, la riforma costituzionale voluta da Giorgia Meloni. Già questa mattina c'è stato il voto sulle pregiudiziali dell'opposizione, che ha presentato oltre 3.000 emendamenti, e Meloni ha partecipato ad un convegno alla Camera organizzato ad hoc per presentare la sua riforma. La segretaria del PD Elly Schlein ha denunciato l'accelerazione della maggioranza, che punta ad arrivare ad una prima approvazione già prima delle europee. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
Se Giorgia Meloni ha intenzione, come appare molto evidente, di utilizzare il premierato per la campagna elettorale per le europee, il Partito Democratico cercherà in tutti i modi di contraddirla, portando il tema Costituzione violata anche alle europee, un paese, l'Italia, dove la destra al governo cerca a maggioranza di scardinare il principio della separazione dei poteri. Oggi c'è stato il primo voto sul premierato, le pregiudiziali di costituzionalità sono state bocciate, nonostante appaia evidente il vulnus ai poteri del capo dello Stato. E nelle stesse ore Elly Schlein ha convocato un'assemblea dei parlamentari del PD per chiedere una mobilitazione contro la riforma, in particolare il 2 giugno, il giorno della festa della Repubblica, quando verrà organizzata una manifestazione contro il premierato e l'autonomia differenziata. Per ora dai 5 Stelle non c'è stata nessuna risposta a questa proposta. Si vedrà se potrà essere unitaria, una battaglia insieme sia dentro al Parlamento che fuori nelle piazze, ma si sconta il fatto che ogni partito si presenta da solo alle elezioni di giugno. Nel pomeriggio è cominciata la discussione generale, più di 80 senatori iscritti a parlare, tra cui anche Liliana Segre. È difficile che ci possa essere un primo via libera al premierato già in queste settimane, non ci sarebbe il tempo, gli emendamenti dell'opposizione, circa 3.000, rallentano i lavori. E poi c'è un confronto scontro tra Meloni e Salvini. Alla Camera c'è il disegno di legge sull'autonomia, che avrà quasi certamente il voto definitivo dopo le europee, il premierato anche. Se i tempi saranno questi, Meloni e Salvini useranno i due temi per la campagna elettorale, dicendo che sono entrambi in dirittura d'arrivo, rinviando modifica al premierato e all'autonomia dopo, con i risultati elettorali certi, con probabili nuovi equilibri nel governo. Linea allo studio.
L'inchiesta per corruzione in Liguria. La Guardia di Finanza ha sequestrato oggi 220.000 euro in contanti all'imprenditore Aldo Spinelli, tra le principali figure coinvolte negli arresti di ieri. Oggi si è saputo che ci sono almeno altri 10 indagati nell'inchiesta, tra cui Paolo Piacenza, commissario straordinario dell'autorità di sistema portuale. Sarà invece venerdì l'interrogatorio di garanzia di Giovanni Toti, finito ai domiciliari. Il presidente della regione Liguria per ora non si dimette, il suo avvocato lo difende, niente di illecito. Le opposizioni chiedono elezioni anticipate, mentre a destra si evoca la giustizia ad orologeria. Dopo Nordio, oggi un altro ministro, Tajani, ha sposato nei fatti la stessa linea. Luigi Ambrosio.
In Liguria anche ambienti vicini a Toti iniziano a fare trapelare che la fine della sua presidenza è vicina. Oggi l'avvocato ha detto che smonteranno ogni accusa, che le forme hanno generato equivoci e non illeciti e che tutto si chiarirà. Ma Toti può solo provare a resistere un po' dal punto di vista politico. Da Roma si rafforza la difesa politica del presidente ligure. Il coordinatore di Forza Italia Tajani ha affermato che i tempi dell'inchiesta sarebbero sospetti, si poteva intervenire due giorni fa o dopo le elezioni, ha detto, dando sponda al ministro della giustizia Nordio che ieri, con un atto inusitato, si era espresso sull'indagine criticando la procura di Genova. In gioco ci sono la campagna elettorale, dove l'arresto di Toti è un colpo per il centrodestra e dove ciascuno deve sventolare la propria bandiera. Quella di Forza Italia è la riforma della giustizia. Cosa c'è di meglio che attaccare i magistrati di Genova? Ha difeso Toti, a dire il vero anche Salvini. Salvini è ministro dei trasporti e delle infrastrutture, ministero protagonista a Genova del più grande e importante appalto della città, la nuova diga del porto commerciale, appalto da 1 miliardo e 300 milioni di euro, affidato con autorizzazione diretta, senza gara, a WeBuild.
Con un decreto del Ministero degli Esteri, il governo italiano ha ampliato la lista dei paesi extraeuropei considerati sicuri. Sono sei quelli aggiunti alla lista. Tra questi ci sono anche il Bangladesh e l'Egitto, da cui ogni anno arrivano in Italia migliaia di richiedenti asilo. Per loro sarà ora più difficile fare richiesta di protezione. Mattia Guastafierro.
Il decreto pubblicato oggi è solo l'ultimo tassello di un disegno più ampio che Giorgia Meloni porta avanti da mesi: non far arrivare i migranti o al massimo tenerli in Italia il più breve tempo possibile. Ampliare la lista dei paesi sicuri risponde proprio a quest'ultima esigenza. Per chi è originario del Bangladesh o dell'Egitto sarà ora più arduo fare richiesta di protezione internazionale, innanzitutto perché scatta una sorta di inversione dell'onere della prova. Per ottenere l'asilo dovrà infatti essere il migrante a dimostrare di essere minacciato in patria, perché ad esempio è omosessuale o un perseguitato politico, un dovere che nella procedura ordinaria spetta invece in collaborazione alla commissione giudicante. Arrivare da un paese sicuro significa poi essere sottoposti a una procedura meno accurata, tempi più stretti per l'audizione e la decisione della commissione, al massimo 9 giorni, e per l'eventuale ricorso 15 giorni. Tradotto, più probabilità di essere rimpatriati e nell'attesa il trattenimento nei centri di detenzione, come quelli in Albania, che saranno costruiti proprio a questo scopo. La definizione di un paese sicuro non è obbligatoria. La Spagna, ad esempio, non ha alcuna lista. Risponde a valutazioni politiche. Quella di Meloni passa dagli accordi con i paesi nordafricani. Dopo la Tunisia, lo scorso marzo Italia e Unione Europea hanno firmato un patto con il presidente egiziano Al-Sisi, al potere dopo un golpe militare nel 2013. 7,4 miliardi di prestiti e sussidi, di cui 200 milioni per fermare le partenze dei migranti. Con buona pace di Regeni e degli appelli di decine di ONG che da anni denunciano le violazioni dei diritti umani e politici al Cairo.
Un intero sistema produttivo che si basa sul rischio della vita di chi lavora. Secondo l'Ispettorato del Lavoro, nell'ultimo triennio l'80% delle aziende controllate viola le norme di sicurezza, il 93% in edilizia. I controlli sono una goccia nel mare, 20.000 su 1.700.000 imprese. Sentiamo Massimo Alberti.
I dati diffusi dal direttore dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, Paolo Pennesi, sono sconvolgenti. Siamo sostanzialmente nel 2022, 23, 24 in una media ben sopra l'80% delle aziende che presentano violazioni prevenzionistiche e in alcuni casi, anche indotte da fenomeni come il superbonus in edilizia, arriviamo a percentuali del 93%. Pennesi le definisce abbastanza preoccupanti, ma di fatto si sta certificando che l'intero sistema produttivo si regge sul rischio di uccidere chi lavora e in sostanza è totalmente illegale. Lavorare vuol dire sostanzialmente avere una pistola puntata in faccia che devi solo sperare non spari. È risultato di politiche fondate sulla centralità dell'impresa, della tutela del margine di profitto prima che di chi lavora. L'Ispettorato dichiara circa 20.000 controlli l'anno, che potrebbero arrivare a 40.000 con le assunzioni previste di 1.500 nuovi ispettori. Ma calcolando circa 1.700.000 imprese, vuol dire che per avere un controllo all'anno per ogni impresa servirebbero alcune decine di migliaia di ispettori. Pura utopia, evidente che la soluzione non possa stare lì, così come la patente a punti per le imprese sbandierata dal governo sia sostanzialmente inutile a fronte di un'illegalità tanto diffusa. Di fatto eliminare il rischio della vita sul lavoro significherebbe far crollare il sistema economico ed il problema avere permesso di arrivare fin qui. La totale assenza di reazione ad un dato di questa portata, viste le sue implicazioni, è la dimostrazione concreta che, passata l'emozione per la periodica strage, a nessuno interessi davvero mettere in discussione la struttura produttiva che le provoca, che al 7 maggio 2024 ha ucciso 520 persone, secondo i dati dell'Osservatorio Nazionale di Bologna. Più 10% circa sull'anno scorso.
Alessandro Principe, Mattia Guastafierro e Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, il prossimo appuntamento alle 22.30. Buona serata, buon ascolto.